Proseguiamo la lettura della Passione secondo Luca. Siamo al capitolo 22, dal versetto 39. Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso. Cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio dell'uomo? Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote, gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: lasciate, basta così. E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio, anziani: come se fossi un ladro, siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani su di me. Ma questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre. Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedeva in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: anche questi era con lui. Ma egli negò dicendo: o donna, non lo conosco. Poco dopo un altro lo vide e disse: anche tu sei uno di loro. Ma Pietro rispose: o uomo, non lo sono. Passata circa un'ora, un altro insisteva: in verità, anche questi era con lui, infatti è Galileo. Ma Pietro disse: o uomo, non so quello che dici. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente. E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano, gli bendavano gli occhi e gli dicevano: fai il profeta, chi è che ti ha colpito? E molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo. Vorrei provare quest'oggi a chiedere a Pietro di raccontarci che cosa è successo, che cosa ha vissuto quella notte, un po' come se fosse l'esercizio della memoria, la capacità di rileggere un tempo intenso e complicato come è stata quella notte. Appunto, vorremmo entrare nella notte di Pietro. Forse ci direbbe delle parole di questo tipo. Ci direbbe: eravamo nel Getsemani e Gesù si era addentrato a pregare. Io non ce la facevo più, avevo un sonno pazzesco, così mi sono addormentato. È il desiderio di entrare un po' nella vicenda di Pietro e nel suo cuore. Quasi a dire che quando entriamo nel Vangelo possiamo anche noi fare questo esercizio. forse ci direbbe: guarda te se è possibile, Gesù stava lottando tra la vita e la morte e io dormivo. Quando racconto questo mi vergogno talmente che non mi riconosco più, io che aveva detto poco prima che ero pronto a morire con lui. Ecco, di quella notte in primo luogo raccolgo la vergogna del mio dormire. E poi ancora, chi lo avrebbe mai detto? Non pensavo di poter arrivare a tanto. Con una spada ho tagliato l'orecchio a un servo del sommo sacerdote, un malcapitato che si era trovato accanto a me. Devo dire che ero troppo arrabbiato. Non sopportavo che Giuda vendesse il maestro. Che avessi potuto prenderlo, lo avrei strapazzato in qualche modo. Però di per sé lì ho vissuto un grande smacco. Perché? Perché Gesù ha riattaccato l'orecchio a quel servo. Per me è stato quasi un colpo più forte di quello che avevo dato. Quasi a dire: che ci sto a fare qui? Che cosa vuole da me il maestro? Insomma, io mi sono compromesso, ho rischiato molto e lui invece ordina di smetterla. Sento ancora risuonare nelle mie orecchie quel basta, espresso con decisione da Gesù. Cosa volete che vi dica? Lì non solo mi sono vergognato, ma mi sono sentito inutile. Ero umiliato e confuso. E poi che cosa è successo? È successo il fuggi-fuggi, tutti sono andati via, tutti si sono dispersi. Come si dice anche nella scrittura, come le pecore quando catturano il pastore. Però io non resistevo, dovevo seguirlo. E non era per curiosità, per vedere come sarebbe andata a finire, ma perché avrei voluto fare qualcosa, avrei voluto che mi vedesse, che si sentisse sostenuto. Però vedete, se riguardo con sincerità, so bene che il mio desiderio di andargli dietro, di seguirlo, era vinto dalla paura. Così lo seguivo, certo, ma da lontano. Come potevo andare vicino? Se avessero catturato anche me, insomma, io non ero mica pronto per morire. Lo avevo proclamato solennemente, ma voi sapete bene che tra il dire e il fare ne cambia. Sapete che quel rimanere a distanza fu colmato, forse mi piace di più dire fu trafitto, da uno sguardo incredibile di Gesù. Ci fu un momento in cui Gesù si voltò, era una decina di metri da dove stavo io, si voltò, fissò lo sguardo proprio su di me. E che sguardo pensate che potesse avere? Che sguardo poteva avere un condannato a morte abbandonato da tutti? Da tutti i suoi amici in modo particolare e in mano ai suoi aguzzini? Che sguardo potevo aspettarmi? Ecco, fossi stato io al suo posto, con quel caratteraccio che mi ritrovo, avrei sprizzato ira e odio da tutte le parti. Sarebbe bastato incrociare i miei occhi e avrei bruciato chiunque fosse stato sotto tiro. E invece mi ha trafitto con uno sguardo incredibilmente penetrante. Mi cercava e mi cercava non per dirmi quanto fosse deluso da me, ma per dirmi che mi voleva un mare di bene, anche lì, anche in quella situazione. Quello sguardo è così impresso nella mia mente e nel mio cuore che non lo dimenticherò mai. Però capite, vi devo dire che se da una parte ho colto tutto l'amore del mondo, dall'altra mi sono sentito ancora di più un verme. Lui mi ama così tanto e io mi è venuto da piangere, perché proprio pochi secondi prima avevo detto con qualche intercalare galileo non proprio ripetibile, avevo detto che non lo conoscevo, che non sapevo chi fosse, che io non c'entravo niente con i suoi discepoli. Insomma, quando tu tradisci qualcuno e questo non smette di volerti bene, tu vorresti sparire dalla faccia della terra. Tanto che uscito fuori mi sono messo a piangere di un pianto amaro, forse non mi era mai capitato, non riuscivo a trattenere le lacrime, quasi a dire: ma che cosa ho combinato? Per me, lì vi devo dire, che è finito tutto. Io ero un uomo finito. Non solo avevo perso colui che aveva avuto il potere di trasformare la mia vita, avevo perso tutti i miei amici, ma ancora di più, avevo perso me stesso. Mi ero perso. Io che pensavo di essere una persona solida, e a dire il vero, lui mi aveva chiamato Pietro proprio per questo, per essere roccioso, capace di tener duro, invece mi sono sgretolato. Ecco, se ci ripenso, quella è stata l'ora più terribile della mia vita. Smarrito, mangiato dai rimorsi, dalla paura, dall'incapacità di riprendermi, dal non sapere che cosa fare. Però non posso non pensare al fatto che, se è vero che io volevo essere superiore, volevo far vedere di essere uno che vale, è anche vero che mi sono trovato dinanzi a quel maestro che tutto ciò che aveva detto lo stava portando a compimento. Io vile e lui uno di cui vantarsi. Io a terra e lui innalzato. Di lì a poco sarebbe stato innalzato fin sulla croce. Ecco, non mi resta che dichiarare la mia resa. Ho cercato di resistere, ma ora dichiaro la resa. Perché, Signore Gesù, hai vinto tu. Tu sei più buono di me. Credevo di farcela a fare qualcosa per te, ma tu mi hai sopraffatto con la tua bontà. Tu vai a morire per me. Uno come me non lo merita. Eppure la bontà sembra non arrendersi mai, non arrendersi dinanzi a niente.
E se il testo ci consegna l'esperienza umana e spirituale di Pietro, Pietro che anche lui è protagonista nelle sue scelte, nelle sue azioni, nei suoi sentimenti, il testo ci consegna anche un altro personaggio protagonista, o meglio, un atteggiamento di un personaggio protagonista, che è lo sguardo di Gesù. E Luca ce lo ricorda proprio così. Allora il Signore si voltò, fa una scelta, si volta e fissa lo sguardo su Pietro. L'Evangelista Luca, diversamente dagli altri sinottici rispetto a Matteo e a Marco, non ammette sulle labbra di Pietro un rinnegamento nei confronti di Gesù crudo, come Marco e Matteo invece ripercorrono. Infatti Pietro non giura, non impreca, ma dice non lo conosco. Quindi usa dei termini un po' leggermente più lievi, ma quello che stupisce di più è questo sguardo che Gesù dona proprio a Pietro. Uno sguardo, quell'ultimo sguardo, che diventa salvifico. Forse Luca ci vuole dire che attraverso questa scelta di Gesù, lo sguardo di Gesù su Pietro infedele, vuole consegnare un volto di Dio. Noi cristiani vorremmo appunto poter pensare, credere, avere fiducia che Dio ci guarda come Gesù ha guardato Pietro. Ecco che il canto del gallo avrebbe potuto condurre Pietro laddove il suono dei soldi gettati nel tempio aveva condotto Giuda, ma per fortuna sua e anche per grazia di Dio Pietro incontra lo sguardo del Signore. Il Signore, voltatosi, guardò Pietro. Allora Pietro, uscito fuori, pianse amaramente. E questa forse è una tra le immagini più commoventi di quella notte, lo sguardo di Gesù a Pietro. Uno sguardo che è pieno allo stesso tempo di rimprovero, un rimprovero che Pietro lo sente sulla propria vita, ma anche di misericordia. A un incrociarsi di sguardi, penso a ogni storia d'amore, un amore fedele, quello di Cristo, e un amore un po' meno fedele, quello di Pietro, ma ritrovato attraverso la memoria, anche Don Luca prima raccontava attraverso una memoria, la memoria di quei giorni. Paolo VI diceva che lo sguardo riscatta l'infermità delle labbra. Laddove le labbra non arrivano a dir tutto, lo sguardo è capace di portare a compimento la parola non espressa. Mi piacerebbe davvero che in questa giornata, se riuscissimo a trovare un tempo per rileggere questo brano di Vangelo, per soffermarci a immaginare la qualità di questo sguardo, la qualità umana di questo sguardo, forse potremmo anche noi risuscitare maggiormente questa modalità comunicativa dello sguardo. Forse perché oggi è più facile digitare sui cellulari dei testi, altre volte dei vocali, ma evitiamo troppo spesso di guardare in faccia le persone mentre ne parliamo, mentre vogliamo comunicare e non semplicemente portare delle informazioni. Dovremmo riprendere il lessico dello sguardo, ma non così da nulla, forse imparando proprio dal Maestro. Reimparare a usare lo sguardo così come Gesù ha usato lo sguardo nei confronti delle persone che incontrava. Spesso possiamo pensare anche agli sguardi che abbiamo ricevuto, sguardi che ci hanno violato, oppure sguardi che ci hanno mortificato, sguardi che ci hanno umiliato, misurato, magari con l'aggiunta anche delle parole, sguardi che ci hanno fatto del bene e sguardi che invece ci hanno portato addosso delle ferite, sguardi che ci hanno fatto sentire non che abbiamo sbagliato, ma che siamo stati sbagliati, oppure di poco conto. Nel medesimo tempo, questa rivisitazione degli sguardi ricevuti forse ci porterà anche un po' di dolore, ma nello stesso tempo proviamo a pensare a quale dolore noi abbiamo inflitto negli sguardi che abbiamo invece consegnato noi. E mi piacerebbe anche che attraverso questa parola, questo lessico italiano, quello della riconoscenza, che dice anche gratitudine, possiamo fare l'esercizio di uno sguardo grato nei confronti delle persone che ci hanno permesso di risuscitare, nei confronti delle persone che ci hanno permesso di rivivere, sguardi che ci hanno fatto sentire amati laddove noi stessi, con uno sguardo su di noi, non ci siamo sentiti voluti bene da noi stessi. Ma nello stesso tempo pensare che riconoscere vuol dire conoscere con occhi nuovi, riconoscere, conoscere con occhi nuovi ciò che noi diamo per scontato, conoscere con occhi nuovi, con novità, con stupore. Lo sguardo di Gesù ci insegna quindi anche a guardare le persone con attenzione per farle sentire importanti. Ci insegna a guardare le persone con affetto perché si sentano amate. Gesù ci insegna col suo sguardo a guardare le persone con misericordia perché sentano che possono essere perdonate. Gesù ci insegni anche a guardare gli altri con limpidezza, perché credano che possano riflettere con la loro presenza anche da loro bellezza. Abbiamo ricevuto incoraggiamento e vita da uno sguardo. Possiamo anche noi in questo venerdì riconsegnare vita e bellezza attraverso il nostro sguardo. Un ultimo aspetto è che Gesù sa guardare Pietro e sa guardare anche dentro, quindi al di là delle apparenze. Spesso noi ci fermiamo sulle apparenze. Non è cosa da poco soffermarci e riflettere che su quella persona, su quel contesto, non potremmo mai capire tutto, anzi, meglio, per avere sempre lo spazio per stupirci di quell'occasione o di quella persona. E chiediamo allora al Signore che il nostro sguardo, riportando vita, possa far risuscitare in noi questo nuovo linguaggio e possa permetterci di pensare al potere che abbiamo attraverso il nostro sguardo, quello cioè il potere non di sottomettere ma di ridonare vita.
Anche oggi ci consegniamo alcuni interrogativi per la meditazione personale. Pietro, nel momento in cui c'è bisogno di lui, si ritrova ad essere addormentato. Capiamo bene che è il segno di una vita che non riesce a rimanere vigile su di sé e su ciò che accade attorno. Forse oggi possiamo provare a pensare, a riflettere, se siamo delle persone presenti sulle questioni per cui sarebbe bene scaldarsi, oppure se viviamo nel nostro mondo e non ci interessa di ciò che avviene, perché chi dorme di per sé è indifferente. E poi Pietro arriva a sentirsi inutile. Ciò a cui mette mano va a finire male. Oggi può essere il momento in cui chiederci che cosa se ne può fare il mondo di uno, di una come me. Che cosa se ne può fare anche il Signore dentro questo mondo. E poi seguire da lontano. Al Signore non serve qualcuno che lo segua da lontano. Desidera gente che lo segua, non lo perda di vista. Desidera persone che si lasciano trafiggere dal suo sguardo di bene straordinario. E allora che cosa ti fa dire che stai seguendo Gesù da lontano? E che scelta puoi fare per seguire seriamente, in tutta sincerità? Ancora abbiamo detto: tu, Signore, sei più buono di me. Oggi forse è il giorno in cui contemplare questa bontà smisurata e chiedere al Signore, magari dinanzi alla croce, di imparare un po' da Lui. E ancora, proprio su questo sguardo, possiamo dire che lo sguardo di Gesù purifica anche il nostro sguardo. Quale qualità umana e spirituale conserva e trasmette il tuo sguardo? Magari proprio in questa giornata. E infine, fai memoria di quegli sguardi che ti hanno risollevato, ti hanno consolato, ti hanno risuscitato. Diventa l'occasione per poter ringraziare il Signore, per poter affidare quelle persone che ci hanno fatto dono di questi sguardi.